9 in punto.
Di nuovo una buona giornata, dunque, cari ascoltatori, da Simone Spezia, benvenuti a 9 in punto. Come avete già sentito nel GR, come avete sentito nell'anteprima, oggi ospitiamo il Presidente del Consiglio, Mario Monti, a quale do di nuovo il buongiorno. Buongiorno Presidente e buongiorno. Benvenuto nei nostri studi. C'è anche con noi Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, notista politico del Sole 24 Ore. Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Presidente, partiamo subito. Io vi ricordo e potete scriverci su Twitter con l'hashtag 9 in punto per le domande al Presidente, oppure chiamare l'800 24 00 24. Presidente, partiamo subito e partiamo parlando di Montepaschi. Ieri abbiamo sentito la completa e complessa relazione del ministro Grilli al Parlamento. Quello che le vorrei chiedere è se non sarebbe il caso, posto che la Fondazione Monte dei Paschi scenderà già di suo di un altro 10% nel capitale della banca, e questo lo sappiamo, se non è il caso di collegare il Monti Bond a una discesa ulteriore della fondazione nel capitale della banca, perché se il problema è questo intreccio che abbiamo raccontato tra la politica che controlla la fondazione e la fondazione che controlla la banca, forse è il caso di spingere perché la fondazione scenda ulteriormente. Più in generale, va riregolata la materia, secondo lei?
È una materia complicata in tutti i paesi. In Italia in passato l'intreccio tra banca e politica era ancora molto, ma molto maggiore di oggi. Evidentemente degli episodi sussistono. Il caso Montepaschi lo dimostra. Attenzione, quello che sta suggerendo lei o che sta ipotizzando lei, cioè diminuzione della quota della fondazione nel capitale del Monte e aumento della quota dello Stato, in ultima analisi, se capisco bene, nel capitale del Monte, potrebbe essere una extrema ratio, potrebbe rivelarsi inevitabile se il Monte fosse e perdurasse in difficoltà gravi dal punto di vista dell'equilibrio patrimoniale, ma vorrebbe dire in sostanza una parziale nazionalizzazione. Ora, in passato anche le banche di Stato davano luogo a intrecci di fatto tra banca e politica, quindi stiamo attenti a non farci prendere da una prospettiva troppo angusta, eliminare un male di oggi per ricadere magari in un male che storicamente è stato ancora peggiore. Quindi sono argomenti che capisco sono al centro della campagna elettorale. Sono tuttavia di grande complessità e vanno valutati con attenzione. Per ora quello che credo sia molto importante notare è, primo, che la situazione problematica del Monte dei Paschi non significa che il sistema bancario italiano sia in situazione problematica, non lo è. Secondo, che va fatta totale chiarezza, e la magistratura sta lavorando sui problemi che si sono verificati a Monte dei Paschi di Siena, ivi compresi gli aspetti penali. Terzo, che la vigilanza della Banca d'Italia funziona oggi, funzionava ieri. Quarto, che l'intervento apprestato dallo Stato con questi bonds non è un regalo, non è un trasferimento a fondo perduto, è nella forma di prestito a tasso di interesse molto elevato, il 9%, contempla la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi, quindi lo Stato, leggi, il contribuente è tutelato, e ove mai ci fosse una incapacità del Monte di restituire il capitale, allora, a differenza che con i vecchi Tremonti bonds utilizzati in altri casi, questi nuovi bonds prevedono che le azioni debbano passare allo Stato, e allora si verrebbe all'ipotesi che lei stava considerando.
In realtà, Presidente, quello che ipotizzavo io è che la Fondazione le cedesse sul mercato le quote, cioè obbligarli a cedere il controllo della banca o a cedere la quota di maggioranza.
Scusi, non avevo capito bene, perché viene anche fatta invece questa ipotesi di nazionalizzazione subito, alcuni direbbero. Ma sì, cedere sul mercato, questo corrisponderebbe abbastanza a quanto ha auspicato il presidente Profumo, cioè trovare un partner finanziario forte di lungo periodo. Questo naturalmente bisogna vedere se il mercato corrisponde a questo interessamento, ma potrebbe essere una soluzione di mercato valida.
Lei la ritiene auspicabile una soluzione di questo genere dal suo punto di vista?
Bisogna valutare, dovranno prevalere le valutazioni che faranno coloro che hanno che si occupano della banca. Bisogna vedere che tipo di solidità e di garanzia di buon comportamento dà l'eventuale investitore.
Abbiamo visto, sempre restando sulla vicenda MPS, e avete evidenziato voi come governo, lo ha evidenziato Grilli ieri nella sua relazione al Parlamento, il fatto che in realtà il lavoro di Banca Italia c'è stato da questo fronte, cioè la vigilanza ha vigilato. E però evidentemente i margini di intervento sono stati piuttosto scarsi, la possibilità di intervenire con energia, con forza davvero su questo sistema è stato scarso. Secondo lei vanno rafforzati i poteri della vigilanza in qualche modo oppure no?
I poteri ci sono stati, gli interventi ci sono stati e sono stati interventi forti. Abbiamo del resto visto il cambiamento dei vertici al Monte dei Paschi anche a seguito di interventi della vigilanza. Evidentemente non sono bastati, evidentemente se si mettono in opera comportamenti di occultamento di documenti, come sembra ci sia stato, evidentemente questo pone un grosso problema anche all'autorità di vigilanza. Rafforzare i poteri. Ormai il tema della vigilanza bancaria è largamente di competenza europea e il ruolo delle singole autorità di vigilanza nazionali, nel nostro caso la Banca d'Italia, rimane importante, ma è ancora più importante che ci sia uno stretto coordinamento e, come dire, anche un'assimilazione delle best practices, dei migliori comportamenti da parte delle diverse banche centrali. Devo dire che è noto nella comunità bancaria internazionale e delle autorità di vigilanza che la Banca d'Italia oggi governata da Visco e la Banca d'Italia ieri governata da Draghi sono tra le istituzioni che vengono considerate come particolarmente efficaci.
Stefano Folli.
Presidente, rispetto all'Europa, che lezione si può trarre appunto da questa vicenda del Monte dei Paschi? Uno dei progetti cruciali per il nostro destino europeo è l'unione bancaria. Ci possono essere dei riflessi? Che tipo di lezione si può trarre da questa vicenda del Monte dei Paschi rispetto a questo progetto?
Si può trarre la lezione che l'unione bancaria è ancora più importante, la vigilanza bancaria ne è una componente essenziale, la responsabilità ultima alla Banca Centrale Europea per la vigilanza bancaria in Europa è fondamentale, ci sono state e ci sono in alcuni paesi resistenze a questo, ma la grandissima parte dell'opinione competente in materia vede nel progetto che attualmente è sul tavolo del Consiglio europeo per la vigilanza unica con a capo la Banca Centrale un progetto solido e che bisogna realizzare al più presto.
Quindi lei non crede che la vicenda di Monte dei Paschi possa alimentare le resistenze,
C'è da sempre un dibattito tra gli esperti di queste cose. Alcuni dicono è bene che la vigilanza sulle banche sia esercitata dalla banca centrale, cioè dalla stessa istituzione che fa politica monetaria, perché così c'è una visione integrata. Per esempio, quando ci sono stati i problemi con le banche inglesi, Northern Rock, eccetera, si è detto, visto che qualche anno prima era stata separata dalla Bank of England, dalla Banca d'Inghilterra, la vigilanza, si è detto, ecco, avete visto, è stato un errore separare banca centrale e vigilanza, perché così nessuno aveva una visione chiara del quadro complessivo. La tesi opposta è che no, invece è bene che siano separate banca centrale che fa politica monetaria e vigilanza, perché siccome la vigilanza è un'attività nella quale si può raggiungere il 99% di efficacia e di efficienza. È difficile che sia veramente a prova di bomba, ci può sempre essere un caso che non va a finire bene. Allora alcuni dicono la piccola o grande, a seconda dei casi, perdita di reputazione che l'autorità di vigilanza può subire in questi casi, è bene che non vada a incidere sulla reputazione e sulla credibilità di chi fa la politica monetaria. Sono due tesi che nei periodi storici si sono succedute nella posizione di dominio, come avviene in tantissime cose di carattere politico-economico.
Un altro tema caldo, e lo facciamo introdurre da un ascoltatore, Marco, che ci chiama da Torino. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Prego.
Senatore. Buongiorno. Io avevo questa domanda da porle. Io sono un ragazzo di 25 anni, da 4 anni faccio l'imprenditore, una piccola azienda con 9 dipendenti e fortunatamente in questi anni abbiamo puntato tanto sulla qualità made in Italy e sulle esportazioni, stiamo crescendo di ogni anno sempre di più, ma abbiamo un grossissimo problema di competitività. Io mi trovo tutti i giorni a dover affrontare delle fortissime tasse su tutti i miei dipendenti e su me stesso e delle altissime tasse di gestione di tutta la mia società e dell'azienda. Volevo chiedere, voi cosa pensate di fare per poterci aiutare noi piccoli imprenditori?
Prego, Presidente.
Aiutare voi piccoli imprenditori è veramente aiutare tutti noi, perché voi siete l'ossatura dell'economia italiana, ma direi anche della società italiana. Col legame stretto che avete voi con i vostri dipendenti e le loro famiglie. I problemi della competitività, anzitutto voglio rendere omaggio alle piccole imprese italiane che, sia pure con le difficoltà così concrete che lei ci segnala, hanno avuto una tenuta e anzi un avanzamento nelle esportazioni in questi anni di crisi veramente molto notevole, che ha contribuito a tenere in qualche modo a galla la nostra economia. È vero che ci sono problemi di competitività molto forti. Lei ha evidenziato quelli delle tasse, tasse sull'impresa, tasse sul lavoro e via dicendo. Questi vanno affrontati. Già il governo di emergenza di cui mi sono dovuto occupare dal novembre 2011 li ha affrontati, per esempio rimodulando l'IRAP per alleggerire il carico sul lavoro dipendente e l'impresa. Ma è chiaro che bisogna fare di più per alleggerire le tasse e era impossibile farlo in misura significativa quando il nostro problema era evitare il dissesto dello Stato in quella condizione di emergenza. È la ragione per cui oggi è possibile e necessario pensare ad una ordinata e graduale diminuzione delle tasse, a cominciare proprio da quelle che gravano sul rapporto di lavoro. Lei giustamente ha messo l'indice soprattutto sul tema delle tasse a proposito della competitività. Come lei sa bene, ci sono anche altri aspetti gravi. Per esempio, quando i tassi di interesse italiani erano 5-6 punti percentuali al di sopra dei tassi tedeschi, cioè quando lo spread viaggiava tra 500 e 600 punti base, anche le imprese, quel poco credito che riuscivano a ottenere, dovevano pagarlo moltissimo, molti punti di più che le loro concorrenti tedesche. Anche questo zavorrava la vostra competitività. Ecco che avere ridotto a limiti molto più modesti questo differenziale, ma non basta ancora, ha giovato. Un'altra cosa, adesso non so lei in che settore opera?
Mi sa che l'abbiamo, sì, certo. Che l'abbiamo perso.
L'energia in Italia costa molto più cara che altrove, come lei sa, quindi anche il lavoro della strategia energetica nazionale che è stato annunciato dal governo in ottobre e che deve essere urgentemente proseguito concorrerà a ridurre il divario negativo di competitività rispetto all'estero. Insomma, un insieme di interventi per affrontare un tema estremamente importante che lei giustamente ha sottolineato.
Restando sul tema delle tasse, Presidente, lei ha parlato della possibilità di una riduzione dell'IMU subito. Ci chiedono gli ascoltatori via Twitter, ma è una domanda che le faccio anch'io, insomma. A, dove si trova la copertura? B, come si fa a parlare di riduzione dell'IMU quando abbiamo ancora in ballo l'aumento dell'IVA?
Allora, una operazione sulle tasse deve essere complessiva, giustamente, e deve essere ancorata anche a coperture solide, perché non vogliamo ritrovarci nella situazione in cui ci siamo trovati 15 mesi fa. Allora, per quanto riguarda l'IMU, la proposta che come Scelta Civica noi formuliamo è che ci sia, a partire già da quest'anno, cioè dal 2013, un aumento della detrazione sulla prima casa da 200 a 400 euro e il raddoppio delle detrazioni per figlio a carico da 100 a 200 euro e per anziani soli, scusi, per figlio a carico e per anziani soli fino a un massimo di 800 euro. Il costo stimato è, nell'insieme è di 2 miliardi e mezzo. La copertura viene dal contenimento della spesa corrente primaria, cioè al netto degli interessi, pari a circa 3 miliardi. E questa riforma dell'IMU, che non è quindi l'abolizione dell'IMU, renderà l'imposta più progressiva e più equa sia in termini di reddito che di nuclei familiari. Poi abbiamo altre proposte, inoltre altre proposte di graduale riduzione di IRAP e IRPEF. Per quanto riguarda le coperture, basta andare avanti, ma quel basta richiede poi un commento. Basta andare avanti sulla strada tracciata dal governo, e cioè incidere molto su il costo degli apparati pubblici, regioni, province, ma anche Stato, andare avanti nel taglio delle famose auto blu che abbiamo ridotto del 25% in un anno, andare avanti nella spending review per omogeneizzare verso il basso i costi di acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Dicevo basta, nel senso che basta fare quello, ma tra virgolette, nel senso che fare quello è difficile, cioè queste riduzioni della spesa corrente pubblica. Perché è difficile? È difficile politicamente, noi l'abbiamo visto, il governo ha fatto proposte che nel passaggio parlamentare sono state molto ridotte nella loro portata, perché andavano a toccare, è comprensibile in una logica politica, intendiamoci, andavano a toccare interessi di categorie molto vicine.
Il Parlamento è stato un ostacolo in questo suo anno di governo, Presidente?
Il Parlamento è stato il fattore fondamentale che ci ha permesso di agire, perché tenga anche presente che un governo tecnico come il nostro, non composto da membri di partiti, ogni volta che presentava una proposta in Parlamento partiva da voti zero e doveva arrivare alla maggioranza. Quindi non sarebbe giusto dire che i partiti e il Parlamento sono stati solo di ostacolo, ci hanno permesso di fare le cose che abbiamo fatto. Tuttavia, via via che l'emergenza finanziaria veniva superata e quindi il senso di angoscia passava, fortunatamente, e si andavano con le proposte più di riforme strutturali a toccare interessi di categorie vicine ai vari partiti, dal PDL al PD, la loro resistenza cresceva. Ecco perché, per ridurre veramente la spesa pubblica e anche i costi della politica, i costi degli apparati dei partiti, noi riteniamo che sia meglio che nel Parlamento sieda una vasta componente che non sia legata a strutture di partiti tradizionali. Ecco il significato della proposta Scelta Civica.
Stefano Folli.
Sì, c'è una critica che la insegue in questi giorni da parte dei suoi competitori elettorali, in particolare Bersani, cioè che lei è stato troppo rigorista fino a un certo punto ed adesso invece diciamo, lei delinea un quadro di alleggerimento fiscale che fino a pochissimi mesi fa negava possibile. Ecco, non è stato troppo brusco questo salto?
Può darsi che sia sembrato troppo brusco, però sono due momenti e due prospettive veramente diverse, perché io come Presidente del Consiglio ho dovuto difendere con le unghie ciò che abbiamo deciso di fare nei momenti dell'emergenza e quindi prima che venisse ben consolidata la situazione finanziaria italiana avrei visto negativamente che ci fossero riduzioni premature delle tasse. Adesso stiamo parlando non di cosa fare nei prossimi 6 mesi o cosa fare nei prossimi 12 mesi, che era la prospettiva che, ahimè, avevamo quando eravamo al governo e eravamo sul finire di una legislatura. No, adesso stiamo discutendo civilmente, io vorrei che fosse sempre più civilmente e pacatamente, con gli italiani sulla prospettiva per i prossimi 5 anni. Questi 5 anni cominciano, grazie all'azione che tutti insieme abbiamo fatto nell'ultimo anno, cominciano con una situazione di finanza pubblica che il Fondo Monetario l'altro giorno ha giudicato in termini strutturali una delle più solide fra i paesi occidentali. E cominciano questi 5 anni con uno zoccolo di riforme strutturali avviate, dalla riforma del mercato del lavoro alle liberalizzazioni, che promettono seria e reale crescita se non verranno interrotte. Sempre il Fondo Monetario stimava che, mettendo insieme le varie riforme strutturali fatte, se proseguiranno, se saranno completate, nei prossimi 5 anni il prodotto interno lordo dell'Italia sarà del 5,7% superiore a quello che sarebbe altrimenti. Cifra che diventa del 10,5% a regime. Allora, io vedo la prosecuzione dell'azione di governo in un momento che è di lungo periodo, che parte da una situazione di finanza solida e non sconquassata come eravamo 15 mesi fa, e che deve inoltrarsi sul cammino della crescita. E se le tasse vengono permanentemente tenute alte come era necessario fare, ci tireremo la zappa sui piedi. E comunque quello che mi sembra importantissimo è di non invertire il percorso della cultura della stabilità, cioè che non è col disavanzo pubblico che si fa crescita. E quindi non è con la spesa pubblica, come certi piani che abbiamo ascoltato in questi giorni, che si fa crescita.
Si riferisce alla CGIL, immagino.
Si vede che sono stato abbastanza esplicito.
9 in punto.
Gli ascoltatori, Massimo ci chiama dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
Buongiorno Presidente,
prego.
Grazie dell'opportunità.
Buongiorno.
Ascolti, io volevo dire questo, è giusto parlare d'Europa dal punto di vista economico, è importante guardare all'Europa come esempio, ma l'Europa è anche diritti civili e anche altre conquiste più avanzate che abbiamo in Italia. Faccio un esempio molto semplice, ho amici a Innsbruck, questo mio amico si è separato dalla moglie e il divorzio l'ha avuto in 3 mesi. In Italia le cose vanno avanti per 3 anni, 5 anni, ecco, vorrei sentir parlare anche nella campagna elettorale, guardare l'Europa non solo dal punto di vista così economico giustamente, ma anche guardare l'Europa anche di diritti civili e opportunità per per il progresso, insomma noi in Italia siamo un po' legati ai vecchi schemi, no? Abbiamo così. Tutto qua, grazie.
Grazie Massimo. Rispondiamo, Presidente, sia sul tema del divorzio breve, che è un tema che insomma, ogni tanto torna e ricorre. e che forse insomma qualche problema con un alleato come Pier Ferdinando Casini glielo può creare.
Ma
lei come la vede?
Ringrazio molto per questa domanda, perché quando ha concluso dicendo tutto qua, è un tutto qua molto grande, perché i diritti civili e le altre cose non economiche che ci vengono dall'Europa ci devono stimolare molto. E è giusto ricordare che in questi decenni in Italia, più che in altri paesi, sono veramente venute dall'Europa queste cose. Pensiamo alla parità di genere, pensiamo al rispetto per l'ambiente, le questioni dell'environment, pensiamo a tanti aspetti di diritti civili, e quindi sarebbe sbagliato vedere l'Europa solo come una forza che trae e guida dal punto di vista economico, perché ci sono queste altre cose, le questioni della sanità nell'ambiente di lavoro, la sicurezza sul lavoro, eccetera. L'esempio che lei fa, caro radioascoltatore di Bergamo, in comparazione con l'Austria, è un esempio che fa pensare, che riporta sì al caso specifico del divorzio, e anche al tema più generale del funzionamento della giustizia, della durata dei procedimenti, sia civili che penali, e questo si riflette anche sul ritardato meccanismo giudiziario per il rispetto dei diritti individuali. Quindi lei dice l'alleato come Casini, ma guardi, sui temi dei diritti civili io credo che l'Italia debba fare altri passi verso l'Europa, e il fatto che noi siamo una coalizione ampia con sensibilità diverse nella quale coesistono cattolici e laici non è affatto qualcosa che deve necessariamente paralizzare. La nostra coalizione si è costituita sulla base di una valutazione, cioè che tra le tante questioni importanti che la politica deve affrontare ce n'è una che è non più importante ma forse più urgente, cioè fare le riforme economico-sociali per la crescita e per l'equità. È sulla base di questo criterio che ci siamo uniti. E alcuni aspetti di temi eticamente sensibili sono, ripeto, non meno importanti, magari lo sono anche di più, ma meno urgenti per il sistema Italia, e io li vedo come residenti più nelle coscienze individuali e politicamente nelle azioni del Parlamento che in un programma di governo.
Massimo ci chiama dalla provincia di Treviso, buongiorno. Massimo?
Tutti voi.
Pronto? Massimo, buongiorno, eccoci qua.
Sì, buongiorno.
Prego.
A tutti voi. Io volevo farvi una domanda che ha più un carattere politico che economico. In breve sostanza, il governo Monti, la lista Monti si presenta come lista civica, però la vedo appoggiata da due partiti che storicamente sono politici e tra di loro anche non tanto vicini. Quindi volevo chiedere a Mario Monti un messaggio, una spiegazione in termini di credibilità per la sua lista. E uno è legato all'altro: qualora anche non vincesse, comunque va in Parlamento magari in minoranza, che ruolo poi va a fare in funzione del fatto che è comunque senatore a vita, cioè se c'è una rinuncia rispetto a un nuovo incarico? Grazie.
Grazie, e le aggiungo che questa è una delle domande che su Twitter ci è arrivata di più, cioè il tema dell'alleanza con Fini e con Casini, cioè la domanda è come può una forza che si propone come riformatrice mettersi insieme a due personaggi che sono nella politica da così tanto tempo e che a volte proprio sulle riforme, penso per esempio alle liberalizzazioni, non sono stati esattamente coerenti con quello che riteniamo essere il suo pensiero. Presidente.
Allora, prima di tutto, circa il mio ruolo di senatore a vita, io infatti, caro ascoltatore, non mi presento in un collegio per essere eletto deputato o senatore. Quello che faccio è di avere promosso un'iniziativa politica perché ci siano, speriamo, molti deputati e senatori che partecipano a questa iniziativa politica e che siano eletti. Sul tema dei due partiti, UDC e FLI, certamente sono partiti preesistenti e anche non nuovi. Devo dire che ci sono due ragioni per cui non ho sentito disagio nel averli nell'alleanza. Anzi, tre ragioni. La prima è che Casini in particolare, ma anche Fini, hanno visto molto prima di altri quello che io vedevo dall'esterno della politica, cioè i gravi limiti di questo bipolarismo conflittuale che non avrebbe portato da nessuna parte. E sono stati loro i primi dentro il Parlamento a formulare l'ipotesi che occorresse per l'Italia, per uscire dall'emergenza, una sorta di grande coalizione, come poi si è realizzata nel novembre 2011. Quindi saranno vecchi, hanno visto però più lontano di altri. Seconda ragione, sono poco riformatori. Beh, io nel mio anno di esperienza di governo ho visto che sui vari temi, comprese le liberalizzazioni, non era dal settore centrale del Parlamento che mi venivano gli ostacoli. Per semplificare un po', gli ostacoli sulla riforma del mercato del lavoro, che avrei voluto andasse più a fondo, sono venuti dalla sinistra. Gli ostacoli sulle liberalizzazioni sono venuti dalla destra. Devo dire, i partiti del terzo polo sono stati i più solidi alleati anche quando si andavano a toccare interessi di categoria loro vicine. E la terza ragione è che anche per le loro due liste, UDC e FLI, hanno accettato i criteri più esigenti di quelli sulla legge per l'incandidabilità che la nostra formazione ha deciso di imporre ai candidati.
Stefano Folli.
Presidente, ieri un autorevole esponente della Commissione europea, Olli Rehn, ha duramente criticato il suo predecessore Berlusconi rispetto agli impegni verso l'Europa e indirettamente ha elogiato lei, diciamo. Il centrodestra ha detto che questa di Rehn è una grave ingerenza e Berlusconi sostanzialmente ha ripetuto la sua tesi, cioè che lei sarebbe il fiduciario, diciamo, della signora Merkel in Italia, mentre la sua politica sarà molto diversa se mai dovesse vincere le elezioni. Lei come ha giudicato questo intervento di Rehn?
Guardi, è importantissimo che la Commissione europea si astenga nel modo più assoluto da entrare nelle campagne elettorali o da interferire. Ho visto molte volte, perché io ho fatto il commissario europeo per 10 anni, ho visto molte volte che interventi che un commissario fa sulla politica economica, per esempio, di un certo paese in fase elettorale vengono letti in quel paese come interferenze, anche quando non ne hanno minimamente l'intenzione. Comunque è vero che bisogna essere particolarmente prudenti quando si è commissari, cosa che normalmente mi sembra che Olli Rehn sia. Devo dire che è un commissario molto duro, fa il suo lavoro di commissario per l'economia in modo molto rigoroso. Io in quest'anno di governo tante volte ho fatto molta fatica e qualche volta non ci sono riuscito a portarlo su posizioni più morbide. Quindi non è che sia un osso semplice neanche per me. Per quanto riguarda la signora Merkel e i giudizi del presidente Berlusconi al riguardo, credo che facciano un po' parte della coreografia del dibattito elettorale. In Europa, tra i capi di governo, si sa benissimo che, sia pure con modi educati, io sono probabilmente l'interlocutore o contraddittore più cocciuto e, per fortuna, anche con successo su certi temi della signora Merkel.
9 in punto.
Siamo... mancano una decina di minuti. Io una serie di domande dalle quali alle quali vorrei insomma un po' di risposte rapide dal Presidente Monti, iniziando dalle alleanze post-voto. Oggi sondaggi indicano il fatto che il Partito Democratico possa avere o un senatore di svantaggio o un senatore di vantaggio, insomma si oscilla in questi termini. Gliela farebbe mancare la fiducia a un governo targato Bersani, lei?
Guardi, non siamo ancora a un governo targato per Bersani. Secondo quanto mi risulta, le elezioni non si sono ancora tenute. I sondaggi sono importanti, ma sono delle indicazioni relative. La nostra proposta politica è una proposta che, come dite voi, commentatori della politica, ha vocazione maggioritaria. E se avessimo avuto più tempo dei 2 mesi a disposizione, credo che il risultato, ma spero che anche così il risultato sia sostanzialmente migliore di quello già buono, già abbastanza incredibile per una forza che è nata un mese fa, leggiamo nei sondaggi. Quindi
20% è questo quello a cui puntate, Presidente?
Ogni punto in più è benvenuto. E comunque oggi leggo 18% circa nella Repubblica. Altri
e sarebbe un buon risultato 18% secondo lei?
Io non lo commento, leggo che è la prima volta dal 94 che viene messo in discussione il bipolarismo, eccetera. Siete voi gli esperti della politica?
Ah, no, io per carità.
per ora tutti ci battiamo per avere voti, questo è il mestiere nuovo per me. Dopo alleanze, io posso solo escludere che la nostra forza politica voglia mettersi a sostenere o a far parte di governi che non abbiano un chiaro istinto e un chiaro programma di riforme, perché queste sono le cose che servono per far crescere l'Italia e per dare occupazione ai giovani. Questo per noi è più importante che lo schieramento.
La questione della manovra correttiva. Non ho capito, Presidente, come fa a collegare l'esito del voto ad una manovra correttiva, ad un'eventuale manovra correttiva. Lo ha fatto, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, insomma, in un'intervista. Ce la spiega un po' meglio questa cosa?
Sì, mi sembra una cosa di grande banalità e non vedo come possa provocare dibattiti. La credibilità di un governo, la stabilità di un governo e di una maggioranza, lo sappiamo tutti, sono molto importanti per determinare i tassi di interesse, le aspettative del mercato, se ci sono o no investimenti stranieri in Italia e così via. Per esempio, ci fosse una coalizione che vince le elezioni, che non sembra molto determinata a proseguire la lotta contro l'evasione fiscale e magari non sembra molto determinata a proseguire su una linea di stabilità finanziaria, ci possiamo aspettare una maggiore necessità di manovra correttiva. Perché? Perché il gettito fiscale andrebbe meno bene e perché i tassi di interesse salirebbero. Quindi io non sto parlando di particolari partiti, però mi sembra ovvio, ripeto, ai limiti della banalità, che la eventuale necessità di manovre correttive dipende moltissimo dall'esito del voto, anche perché è un voto che ha luogo presto nell'anno solare, cioè a fine febbraio, e quindi gran parte dell'esito dell'anno sarà determinato dal nuovo governo. Non è un voto che avviene a fine novembre.
Teme che un governo con Vendola, la dico molto brutale, possa far alzare lo spread?
Dipende da che cosa, da quale ruolo. Ho fatto un'affermazione di carattere generale. Se lui avesse un grande impatto e prima che i mercati si accorgano che Vendola è un solido cultore della disciplina finanziaria, magari qualche problemino ci sarebbe.
Stefano.
Presidente, la Confindustria ha diffuso un documento piuttosto ambizioso sulla ripresa dello sviluppo e dell'economia nazionale. Intanto le chiederei un giudizio su questo documento, però c'è un punto in particolare dove si lamenta che esiste una grande situazione di sofferenza per le imprese che non riescono a incassare i crediti a cui hanno diritto. I ritardi sono tremendi con la pubblica amministrazione e questo è uno dei grandi punti dolenti. Che cosa si può dire su questo punto specifico che non sia soltanto, diciamo, una promessa generica che in futuro si cercherà di fare meglio?
Beh, si può dire che anzitutto abbiamo recepito la direttiva europea sui ritardati pagamenti, che pone dei limiti rigorosi sui ritardi dei pagamenti sia tra privati sia tra pubblico e privato. Poi si può dire che sono fatti passi avanti per la certificazione dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, così che almeno diventino scontabili presso le banche, eccetera. E che questo tema sollevato dalla Confindustria, appunto uscendo da una fase di emergenza finanziaria acuta, sembra anche a me un tema assolutamente prioritario. Sul documento della Confindustria devo dire che mi sembra un buon documento. Forse c'è una domanda fondamentale che la Confindustria non si pone, che bisognerebbe porsi, cioè sono cose di buon senso. Molte sono ripetizioni di cose chieste nel corso degli anni dalla Confindustria, giustamente, e come mai non si sono mai realizzate neanche in tempi tranquilli e senza emergenze finanziarie? Quindi in realtà la Confindustria pone un grosso problema politico. È il bipolarismo con i partiti tradizionali in grado di fare una politica economica come quella che il mondo delle imprese chiede?
Ultimo giro di domande, la prego di essere brevissimo. Innanzitutto la sua partenza di oggi. Oggi va a Bruxelles, si ragiona di bilancio europeo, una serie di incontri ad altissimo livello, tra cui Merkel e Barroso, se non erro.
Sì. Questo... Oggi, tra oggi e domani a Bruxelles incontro il Presidente della Commissione Barroso, il Presidente del Consiglio Van Rompuy, poi sempre domani a Berlino la cancelliera Merkel e domenica, penso, a Parigi il presidente Hollande. Questi sono gli attori più importanti della discussione che avremo il 7 e l'8 febbraio a Bruxelles al Consiglio europeo sul bilancio dell'Unione europea per i prossimi 7 anni, quindi una cosa di vastissima portata.
La questione della scuola. Ieri lei ha smentito con un tweet che che nel vostro piano ci sia un solo mese di vacanza. Tra l'altro qua su Twitter appunto si sono scatenati i ragazzini, ha visto insomma.
Ma qui mi viene il dubbio che anche se non siamo certamente in un paese sovietico, ma al contrario in un paese di grande libertà informatica, magari qualcuno fa della disinformazia, perché non abbiamo mai né pensato né detto che ci fosse questa manovra sulla durata delle vacanze.
Mai pensato. Invece sul lavoro state stringendo, è chiaro, sì, che è un argomento complesso e quindi abbiamo pochi minuti, però insomma l'idea è di lavorare sulla flessibilità in uscita.
È un programma molto più vasto che presenteremo, credo, sabato in una conferenza stampa.
Lo presenterete sabato in una conferenza stampa, qualcosa abbiamo già saputo da Ichino che abbiamo intervistato poco fa, abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Un'ultima cosa, brevissimo, sulla scuola però ci state lavorando comunque.
Come no, la scuola è una componente assolutamente cruciale di un paese civile e di un paese la cui economia deve crescere.
A cosa state pensando? Ci può dare almeno un'indicazione, Presidente?
Almeno un'indicazione su
cosa state lavorando?
Le dico l'obiettivo finale, che è quello di dare a chi dedica la sua vita alla scuola come insegnante la convinzione giustificata di godere di un grande rispetto sociale. In Finlandia, paese nel quale la scuola elementare, a cominciare da quella, è molto avanzata e giova moltissimo alla competitività del paese, gli insegnanti sono considerati una categoria sociale particolarmente rispettata, perché si occupano dei nostri figli, perché creano il nostro
Ma
futuro.
Anche più soldi per gli insegnanti, solo un sì o un no.
Attenzione, Nei limiti, non vogliamo comprare la soddisfazione degli insegnanti, vogliamo migliorare la scuola in modo che siano anche loro più orgogliosi di lavorarci.
Grazie Presidente Monti per essere stato con noi, grazie a Stefano Folli, grazie a tutti voi per l'ascolto, non ho tempo per tutti i ringraziamenti, insomma, dei colleghi che hanno collaborato alla trasmissione. Chiudiamo qua e buona giornata.
Radio 24, la passione si sente.